www.radio.it e la storia continua. La leggenda del Naviglio Martesana. Cernusco sul Naviglio. Pare che quando Francesco Sforza decise di trasformare il Martesana in Naviglio, non ci fosse accordo tra i feudatari, su cui i terreni dovevano aver luogo i lavori. Lo Sforza non sapeva come finanziare l'opera, e gli scavi ebbero inizio solo 7 anni dopo. Buona parte dei terreni apparteneva a una misteriosa contessa martesana, rimasta vedova con un figlio maschio, Napo, ancora adolescente. Un giorno la contessa, con cui il duca aveva inutilmente chiesto di sostenere l'iniziativa, partecipò con il figlio a un pranzo al castello di Porta Giovia, un tempo residenza milanese del duca. Nell'occasione il giovane Napo, che si era innamorato di una cortigiana, la sorprese tra le braccia del duca e, folle di gelosia, si lanciò sullo Sforza per ucciderlo. Fu disarmato e rinchiuso nelle segrete di Trezzo. Ma il duca si convinse ad accordare con la contessa, sua madre, la liberazione del giovane congiurato a condizione che finanziasse i lavori di realizzazione del Naviglio. Appena liberato, Napo, debilitato dalla prigionia, si spense tra le braccia della madre che, folle di dolore, lanciò un terribile anatema. Chiese al Naviglio di prendersi 7 giovani vite ogni anno. Da allora in poi, ogni anno, 7 giovani affogarono nel Naviglio, rendendone torbide le acque e allontanando dalle rive i contadini superstiziosi. Finché un giorno la contessa vide emergere dal canale gli spettri degli sventurati affogati, a seguito del suo anatema, ed è lo stesso Napo che chiese e ottenne alla madre di liberare il Naviglio dalla sua maledizione. Cosa c'è di vero in questa storia? All'epoca la Martesana non era ancora contea, ma in zona il duca aveva un amante, Giovanna d'Acqua Pendente, detta la Colombina, da cui ebbe pare 5 figli. La relazione tra Giovanni e Francesco, durata anche dopo il matrimonio di questi con Bianca Visconti, può spiegare l'ascendente della nobildonna sul duca. È anche vero che la navigazione sul Naviglio era all'inizio quasi impraticabile a causa del dislivello delle acque e delle frequenti piene dell'Ambro, che vi si metteva poco oltre Cernusco. Molti barconi si rovesciavano, e a questo si riferisce forse la leggenda quando parla di affogati e che ancora si lamentano, come nel Polidoro dell'Eneide, se qualcuno turba il loro sonno. Quale che sia il fondamento di questa storia, è certo che la creazione della nuova via d'acqua diede impulso all'economia locale, consentendo una prima diversificazione rispetto all'attività agricola, da sempre prevalente. Non tutti sanno però che la realizzazione del Naviglio si deve a un ingegnere martesano e non, come spesso si crede, a Leonardo da Vinci. Ci riferiamo a Bertola da Novate, considerato il miglior ingegnere idraulico del tempo. Nato a Novate, all'epoca ricompensa del contado. Bertola fu nominato ingegnere ducale da Francesco Sforza e lavorò, oltre che al Martesana, ai Navigli di Parma, Mantova, Cremona, Bereguardo e Binasco, nonché al Castello di Milano. Ci piace ricordare in questo periodo, a conferma dell'intenso fiorire di una imprenditoria martesana, 2 personaggi minori, ma di grande importanza per lo sviluppo dell'editoria lombarda. Filippo da Lavagna, 1410-1490, e Niccolò da Gorgonzola, 1496-1536. Il primo, originario di una frazione di Comazzo, Lodi, fu in assoluto il primo stampatore milanese con rara edizione dei I Miracoli della Vergine Maria, edita nel 1479, con oltre 54 opere successive, per lo più letterarie, uscite in edizione molto raffinata e pertanto ricercate in tutta Italia. Niccolò invece è ricordato per aver aperto il Al Broletto, una delle prime botteghe milanesi di libraio. Fece fortuna con questa attività e lasciò parte del suo cospicuo patrimonio a beneficenza dei poveri di Porta Romana. A lui si devono anche le prime edizioni del Guerin Meschino e del Guidon Selvaggio, due romanzi cavallereschi di grande diffusione. www.redigio.it e la storia continua.